Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30, dal lunedì al venerdì. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante questa diretta con Telegram, con WhatsApp o con un SMS 331-62-14013. Diretta chiocciola popolarenetwork.it se volete scriverci durante la puntata, la mail e invece ve ne do un'altra se preferite scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Faccio però una parentesi per ringraziare il pubblico che è venuto ieri sera nel nostro auditorium qui in via Ollearo per una nuova puntata sperimentale, direi, del Suggeritore Night Live, in cui abbiamo ospitato Teatribu, che è una delle principali realtà di improvvisazione teatrale di Milano ma anche d'Italia. Sono molti anni che loro lavorano in questo senso e creano anche giovani talenti dell'improvvisazione teatrale e hanno creato insieme al pubblico presente a Radio Popolare una serie di momenti di teatro proprio come accade secondo questo particolare genere di performance. Dunque grazie a chi è venuto e ha attivamente collaborato alla creazione dello show e grazie naturalmente a coloro che sono venuti per Teatribu, a cominciare da Andrea Gaetani, nel nostro auditorium ieri sera. In podcast trovate come sempre nella sezione Suggeritore Night Live l'audio della serata che potete riascoltare, perché insomma era pensata anche ovviamente per essere mandata in diretta così come è stato e dunque in una versione prevalentemente radiofonica. Oggi vi parleremo come sempre di argomenti di cultura che arrivano da oltre confine, dall'estero, con Extra Cult, la rubrica curata da Sciauchi Senussi che chiude la puntata del martedì. Sarà nostro ospite Marco Martinelli del Teatro delle Albe che firma la regia di Lettera a Bernini con Marco Cacciola che debutta stasera al Teatro Elfo Puccini. Il martedì, come sapete, ci dedichiamo in modo particolare ai debutti e infatti vi annunciamo che giovedì 6 invece va in scena la nuova produzione del Piccolo Teatro per un autore già molto affermato, eppure è un autore giovane, Pier Lorenzo Pisano, con il suo Semidei. Parliamo però di cinema in apertura della puntata di quest'oggi di CALT con un'intervista di Barbara Sorrentini a Uberto Pasolini, perché dal 30 gennaio scorso è nelle sale italiane Itaca il ritorno, il film girato da Uberto Pasolini, un adattamento dell'Odissea sceneggiato con John Colley e Edward Bond, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, tutto il resto nell'intervista di Barbara Sorrentini proprio a Uberto Pasolini. Ascoltiamo.
Con Uberto Pasolini, che è con noi collegato al telefono. Intanto saluto, buongiorno Uberto.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Itaca, ritorno, titolo che già dice molto naturalmente, però la difficoltà e l'interesse di questo film è come l'hai raccontato. Quindi lascerei a te la parola, perché ovviamente c'è un aspetto umano, ma in tutta la storia, anche Omero ci aveva messo un aspetto umano, però tu su questo calchi.
Beh, Omero, c'è tutto, io ho inventato molto poco, c'è tutto in Omero e credo che siamo rimasti fedeli a molto dello spirito di Omero. Il film però vuole non essere un'epopea come ce la ricordiamo forse dalle scuole o dalle letture ancora più giovanili, è una odissea senza viaggi, almeno senza viaggi fisici, non, e senza mostri, per cui è senza dei, per cui è una odissea di uomini, di donne responsabili per quello che fanno, per le loro azioni, per i loro sentimenti, non sono guidati dagli dei greci, sono guidati da se stessi, dalle loro colpe, soprattutto nel caso di Odisseo, che è un soldato distrutto psicologicamente da quello che ha visto e ha fatto nella guerra e che prova a riessere se stesso, prova a tornare a casa, una casa che non crede di meritarsi più. Qui è una lettura più che altro psicologica, anche se ci sono scene di azione, cioè la bellissima Corfù che finge di essere Itaca, però è un film fondamentalmente una odissea interiore.
E adesso arriviamo anche ai luoghi, anche una storia anche tra un padre e un figlio naturalmente, no? Una relazione non detta ma sentita, e idem naturalmente quella tra Ulisse e Penelope, cioè sono relazioni non dette, vissute interiormente, poi il ritorno fa il resto. No, dicevamo i luoghi, anche la difficoltà di lavorare in luoghi così, con tanto mare intorno.
Beh, per noi era molto importante, per me è sempre stato molto importante sentire il fatto che si è su un'isola, su un mondo separato, su un mondo unico, e per cui ho scelto delle locations, dei luoghi di riprese, delle ambientazioni dove si vedesse il più possibile sempre il mare, ma proprio per sentirsi isolati. È un isolamento fisico, ma ovviamente per il personaggio principale, ma non solo. Anche per Penelope è isolata, è prigioniera della sua isola, del suo palazzo, e anche i proci nel loro modo sono prigionieri del destino, di questa attesa che sembra non volersi concludere, dell'incapacità di Odisseo di tornare a casa e anche quando è a casa di rivelarsi, di accettarsi, di confrontarsi con sua moglie e con suo figlio e con i proci stessi. Per cui l'isola è stata molto importante, e comunque poi era un film che voleva essere molto asciutto, molto fisico, molto di volti, di corpi, di sassi, di acqua, di boschi, di olivi, di vento, di pioggia, per cui questa fisicità che ha dato i capaci, siamo stati fortunati di trovare per l'appunto per la maggior parte del film a Corfù, ci ha aiutato molto, credo.
Questo non detto di cui parlavo, di queste relazioni interiori, sono interpretate appunto da Juliette Binoche, Ralph Fiennes e Charlie Plummer. L'unico che esprime un po' è Claudio Santamaria, che si accorge Omeo, nei panni di Omeo, che fa un po' da tramite. Come hai lavorato con gli attori? Perché appunto è tutto a sottrazione.
In genere io lavoro sempre a sottrazione, non perché...
Vero.
Perché non sono capace di aggiungere, per cui la mia tecnica di soluzione è il togliere. E però sono degli attori tutti che vengono da delle scuole diverse, perché sia Graves, che viene da un teatro inglese molto guidato dal testo e chiaramente poi ha fatto tantissimo cinema, anche Juliette, che anche lei viene da un teatro però forse diverso, dove un'emotività è forse più importante come inizio di lavorazione. Poi Claudio viene da una scuola italiana straordinaria, ma di nuovo un po' diversa, per cui a ogni attore bisognava permettergli di compartire, di condividere il loro talento, la loro immaginazione, la loro passione per i ruoli che interpretavano, in modo un po' diverso, lasciando soprattutto però spazio, perché il problema dei registi non di gran talento come me, arrivano sul
set. Sì, ma smettila di fare il modesto.
No. Arrivano sul set e pensano di sapere tutto esattamente come va girata una scena, come va interpretata una scena. Invece quando si lavora con gente di questo tipo di talento, di esperienza, di profondità, bisogna dargli spazio, bisogna essere capaci di stare zitti, fargli trovare il momento, la battuta, la scena, e poi forse alla fine spingerli o provare a spostarli in direzioni più vicine a quelle che che ci sembrano giuste in quel momento. Poi si va al montaggio e si dimostra che le loro intuizioni erano comunque migliori di quelle del regista, per cui è successo molto. In particolare è successo fra me e Juliette, perché io avevo delle idee molto precise quando siamo arrivati sul set, per quello che sapeva, doveva sapere il personaggio, la persona di Penelope, e Juliette voleva scavare di più, voleva essere più emotiva, voleva essere. E io girando stesso pensavo, ah sì, questo non la uso, questo take non lo uso, questo non è. E poi mi sono trovato in montaggio e tante volte aveva ragione lei.
Che cosa ti ha spinto a raccontare, appunto a inerpicarti in tutti i sensi, perché anche per arrivare al palazzo ci si inerpica, in un film che riporti fuori un mito così, insomma, importante?
Quello che mi ha spinto è la passione, quello che mi ha permesso di farlo è l'arroganza, perché avvicinarsi o provare a avvicinarsi a Omero in un contesto così più psicologico che avventuroso ha bisogno di certamente molta arroganza. E poi la fortuna di lavorare con Rafe e Juliette in particolare era un'opportunità che non si poteva far scappare, per cui sono finito a fare un film che mi ha dato delle grandissime gioie, soprattutto per il lavoro fatto con questi attori.
Uberto, ti ringrazio tantissimo. Uberto Pasolini, il film è Itaca, il ritorno al cinema, ci sentiremo poi per il prossimo, come quasi come sempre ormai.
Come sempre, grazie.
Grazie,
grazie,
ciao.
Grazie a tutti.
Ciao.
Addio.
Tutta notte tu guardare come si fosse nata luna, come si bella quando non ci pensa più, quando l'ombra se ne va. L'onde che assai ne scendono quando il mare si fa sentire, sbattono in faccia, si l'onde che assaiono e scendono, arrivano dove stai tu, pigliamo la ridere o non la fermiamo più. Sto sempre in mano a te, una cosa è sicura e resta sempre sulla chiesta. Forse stasera tenimo di invece toccare come se fosse una sera così. L'onda che sai ne scendono quando un mare si fa sentire, sbattono in faccia, si l'onde che assaiono e scendono, arrivano a dove stai tu, o sai, nata luna, che non si fermano più. Maggio sono nato, un cane che volava, re di montagna, o sole tramontava. We'll be right back.
E questa era Nata Luna di Francesco Di Bella, è lui l'artista della settimana a Radio Popolare proprio in questi giorni, quindi con piacere ve lo facciamo ascoltare negli estratti dal suo ultimo lavoro qui a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che prosegue con un'altra voce relativa a un'altra proposta imminente. Il prossimo 6 di febbraio infatti debutterà una nuova produzione del Piccolo Teatro dal titolo Semidei. Ritorna a collaborare il Piccolo Teatro con Pier Lorenzo Pisano, che aveva già presentato altri suoi lavori, altre sue drammaturgie proprio al Piccolo Teatro, quindi in qualche modo un legame felice che si rinnova. Semidei andrà in scena, come dicevo, giovedì prossimo al Piccolo Teatro Studio. Il fascino del mito in un testo che porta in scena il ciclo della guerra di Troia. Anche per questo abbiamo scelto di parlarvene quest'oggi, perché abbiamo appena parlato di Itaca, il ritorno, la necessità ricorrente di riferirsi al mito e alla grande tradizione classica, sia pure in chiave contemporanea, ovviamente è qualche cosa che è estremamente sentito in varie epoche, in questa direi particolarmente. Dunque, noi vi facciamo ascoltare un estratto dalla presentazione che lo stesso Pier Lorenzo Pisano ha fatto ieri mattina. E allora ascoltiamolo, Semidei.
Intanto ti ringrazio per l'introduzione e anche le belle parole che hai detto. E, come diceva Claudio, il mio lavoro parte sempre dal testo. E in questo caso è una riflessione, anche una rielaborazione del testo occidentale per eccellenza, che è l'Iliade, che tra l'altro pensavo effettivamente non è nemmeno un testo, anche quello è una specie di trascrizione, e viene molto dall'oralità, quindi nasce già in qualche modo con una sua teatralità, poi ovviamente legato alle tragedie greche, eccetera, eccetera. Quindi è un po' una elaborazione di alcuni miti meno noti del periodo precedente alla guerra, che sono tutte queste leggende legate agli eroi che non vogliono andare in guerra, che sono giovanissimi, alcuni sono neopapà, neomamme, e il più famoso è quello di Ulisse, che finge di essere pazzo, però ci sono anche Achille, che viene nascosto dalla madre in un'isola. Quindi sono tutte queste storie di giovanissimi eroi che non sanno ancora di esserlo e che non vogliono esserlo, e praticamente adolescenti. E questa prima parte per me, anche poi come vedrete nella messa in scena, rappresenta un po' un momento, anche una fase della vita, una specie di infanzia dorata, che poi si trasforma nella seconda parte, che invece è una riscrittura delle Troiane, nel dopoguerra, che la guerra quindi non è presentata nello spettacolo, c'è un'ellissi e poi si passa a quello che è successo dopo, che invece è l'età adulta, cioè è questo mondo dove esiste improvvisamente la morte, esiste la fine delle cose, e quindi bisogna venire a patti con questa circostanza, sia dal punto di vista dei greci, che sono totalmente svuotati di senso, perché 10 anni che uccidono persone ogni giorno, quindi sono una specie di reduci totalmente distrutti, come dei relitti ambulanti, e sia dal punto di vista delle Troiane, perché la città è stata appena distrutta ed è ancora lì coperta dal fumo, quindi loro è come se tentassero di elaborare un lutto impossibile, perché pensano che dietro il fumo magari possa ancora esserci quella città. Quindi sono due punti di vista diversi, però comunque sulla fine delle cose. Diciamo, ho cercato di accompagnare questa riflessione che c'è nel testo sul passaggio del tempo, anche, come vi dicevo, scenicamente e con i costumi, insomma nella parte anche visiva, oltre che della recitazione, per cui senza rovinare troppo la sorpresa, nella prima parte riconoscerete in qualche modo le varie spiagge della Grecia che si compongono nella spiaggia perfetta dell'infanzia che tutti noi conosciamo e ricordiamo, cioè la spiaggia dove noi facevamo castelli di sabbia, i nostri genitori avevano 30 anni, eravamo felici per sempre. E la seconda parte invece è un mondo totalmente logorato, anche i personaggi sono ecco, veramente come se fossero stati 10 anni sotto l'acqua e sono stati appena ripescati, e anche dal punto di vista della narrazione lì c'è anche un ulteriore intervento, perché come vi dicevo la guerra non è mai presente nello spettacolo. Però nella seconda parte ogni tanto viene rievocata attraverso le rappresentazioni che sono state fatte della guerra, attraverso opere d'arte, ad esempio c'è De Chirico, Mitorai e altri artisti che si sono interfacciati con quel mito e quelle storie. Dico qualcos'altro, sì, perché... per me è anche... È stato molto bello lavorare a questo testo perché in qualche modo è come se avessi iniziato a lavorarci da piccolo, perché io, oltre a essere di Napoli, che forse qualcosa ha a che fare, comunque Magna Grecia, siamo lì, e ho sempre avuto un rapporto molto forte, molto intenso con la mitologia in generale, di tutti, non solo greca, e quindi ho sempre, in qualche modo mi hanno sempre accompagnato queste persone, questi personaggi, ci sono veramente cresciuto. Quindi quando ho cominciato a scrivere la prima scena del testo è come se si fosse portata a compimento una riflessione che veramente avevo iniziato quando da piccolo mia madre mi leggeva i miti greci. E poi veramente anche dal punto di vista di chi scrive è molto interessante far lavorare questi personaggi, cioè potersi appoggiare su dei caratteri così conosciuti e così forti come appunto i personaggi della mitologia greca, perché c'è un'istantanea ironia drammatica, perché è una storia ovviamente che tutti conoscono, e c'è anche però la possibilità di innestarsi appunto nel solco della tragedia greca, cioè di continuare a lavorare quei personaggi, quelle figure, e trovare sempre nuove sfaccettature. E in particolare, appunto, come da titolo, Semidei vuol dire che c'è una parte umana molto forte presente nel testo. E, ci sono anche gli dei, sono presenti gli dei, soprattutto nella prima parte, e anche se sono presentati sempre seguendo questo filo legato all'infanzia, cosa vuol dire crescere, come una sorta di genitori iperprotettivi e ossessivi che litigano tutto il tempo come una eterna riunione di condominio. E, infatti la prima parte possiamo dire che è più simile a una commedia, nel senso che appunto è tutto molto luminoso, i personaggi sono ancora giovani, ci si diverte molto, mentre nella seconda parte questa transizione all'età adulta è molto seria, purtroppo. Quindi c'è anche una commistione di generi abbastanza forte. E, dici di altre cose ancora? Beh, sì, si può dire anche una cosa che mi piace molto anche che ho inserito questa trasversalmente per tutto il testo è un lavoro sulle filastrocche. Cioè spesso i personaggi quando cullano i bambini oppure anche nella seconda parte in contesto più drammatico quando Neottolemo fa la conta delle donne fa ambarabacciccicocò modificata, cioè ci sono presenti delle filastrocche per tutta la durata del testo modificate per assecondare di più la storia, anche per sfruttare molto quell'ironia drammatica di cui parlavo prima. Anche questo per me è un riferimento appunto a a queste cose che tutti noi ci portiamo dentro, cioè ci sono, cioè vedrete anche nella scena, anche in alcuni alcune modalità proprio espressive anche degli attori, riconoscerete dei tratti comuni di tutte le infanzie, di tutti i tempi, credo. E, perché secondo me la cosa, appunto, anche il bello di lavorare su questi miti è accostarci un qualcosa che anche ha una sua longevità, come può essere una filastrocca, come può essere un castello di sabbia. E quindi secondo me, diciamo, la cosa molto interessante è che anche chi è meno familiare, chi ha meno familiarità con i greci, secondo me riconoscerà in questi semidei molto umani molte cose della sua esperienza.
Così Pier Lorenzo Pisano, che debutta giovedì prossimo al Piccolo Teatro Studio Melato, giovedì prossimo 6 febbraio, con Semidei, nuova produzione del Piccolo. Come avete sentito, diviso in due sezioni, Semidei si ispira al corpus di leggende minori che accompagnano Iliade e Odissea, in particolare nella prima parte che precede la guerra di Troia i giovani eroi sono alle prese con le loro relazioni familiari, insomma questi piccoli dei, questi semidei. 10 anni dopo invece i greci hanno vinto la guerra ma hanno dimenticato il motivo per cui l'hanno fatta e quindi tornano intontiti, ammaccati come i soldati di tutte le guerre. Dunque, ve lo ricordiamo, a partire dal 6 fino al 23 febbraio potete vedere questo Semidei al Teatro Studio Melato di Milano. E allora ascoltiamoci I Loco Mondo con questa versione, loro versione dell'Odissea, una versione un po' particolare che ci condurrà fino alla pubblicità e poi ci sentiamo dopo per la seconda parte di Cult.
Al pari d'oplio, φεύγει τα αεροπλάνο, είχε τελειά και αντίο. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό. Μέχρι απάνω, Κατερίνη, κάποιο λέει.
Μόνο ποιο έχει κουράγιο να μην.
Κι έτσι φαντάσου από Τρέβεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σαν την πάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ω την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο.
Στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλίνη, στη Μικαρία, στη Σαντορίνη. Σύμνο και Σύρο, Μύκονο και Τίνο.
Κι άντε πάλι πίσω,
Λούτζα και Σχήνο.
Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο.
Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Από Άρνα Τυχερό μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα, και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα. Άσπρο Βάλτα,
Ρασταβάη,
και από Αλεξανδρούπολη αεροπλάνο Βενιζέλο, και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζω ότι ερχόμασταν
από προς το Τσάνι.
Από Χανιά στην Ιερά Πέτρα, στα Μάτα, Λασιτήρα, από την Κεραμωτίου στην αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή και Βαλονιά και Παρισία. Η Φλάκη, γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ραψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ραψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. Ραψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ραψ καρέ και σκαρέ και μάντρο.
No.
Bentornate e bentornati alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E come vi segnalavo da sommario, oggi è martedì e dunque ci dedichiamo in modo particolare ai debutti, perché arriva in sala Fassbinder al Teatro Elfo Puccini di Milano una delle ultime produzioni del Teatro delle Albe, firmata da Marco Martinelli, suo cofondatore. In scena c'è Marco Cacciola, un interprete che conosciamo bene non solo a Radio Popolare ma anche qui a Milano. Il titolo, e poi capirete in che modo questo titolo è così significativo, è Lettere a Bernini. Siamo nello studio del celebre scultore, uno degli artisti che hanno fatto la storia della produzione artistica e scultorea italiana, assoluta autorità della Roma barocca. Ma che Bernini è quello che incontriamo? Lo chiediamo proprio a Marco Martinelli, che ritorna a Radio Popolare. Gli diamo il benvenuto. Buongiorno Marco.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti e a tutte. Che Bernini è, chiedevi?
Sì.
È un Bernini infuriato. Il figlio lo descrive ardente nell'ira, e questa parola oggi suona, detta a te, suona particolare. Ardente nell'ira, è assolutamente arrabbiato perché una sua lavorante con la quale aveva pattuito una somma ben precisa per il lavoro di lapislazzuli in San Pietro, quando arriva il momento di pagarla, Bernini dice: no, ma ti do la metà, tanto lavorerai per me altre volte, non c'è mica problema. E invece questa virtuosa del lapislazzulo, Francesca Bresciani, non ci sta e comincia a scrivere lettere a vari cardinali e a dire: Bernini sarà anche il più grande al mondo nel marmo, ma nel lapislazzulo me ne intendo più io, e poi avevamo deciso una cifra e lui quella mi deve dare. E quindi gli arrivano le lettere dei cardinali che dicono: maestro, lei è un genio, però dobbiamo pagarla bene, giusto questa Bresciani. E parte così questa giornata di agosto del 1667.
Poi però accade un fatto di cronaca, no? Muore un altro artista che
sì.
È stato in qualche modo un competitor, come si direbbe
sì.
oggi,
sì.
ma che al tempo stesso, come spesso accade fra antagonisti o avversari o
sì.
coetanei, in qualche modo non appena viene meno, lascia un vuoto terribile in Bernini.
Sì, sì. Francesco Borromini. È una rivalità leggendaria quella tra i due, costruita anche su due caratteri e su due personalità completamente agli opposti, per cui per quanto Bernini era uomo di mondo, libertino, capace di stare nei salotti, di conversare con i papi e con i re, tanto l'altro, il longobardo, come lui lo definisce, Borromini, invece temperamento chiuso, introverso, un monaco proprio, che non è mai stato con donne, con uomini, c'è cioè una vita solitaria, tutta dedicata all'arte. E come dicevi, cioè, i rivali in realtà sono quelli che ci conoscono meglio e sono quelli che noi conosciamo meglio, perché ci studiamo a vicenda, no? Anche, e in realtà siamo forse quelli che possiamo comprendere più di tutti la grandezza del nostro antagonista, anche quando, come nel caso di Bernini, lo irridiamo, perché Bernini aveva battute sprezzanti che vengono riportate in certi documenti sul suo rivale ticinese.
Sì, beh, del resto era anche un uomo di mondo, come si suol dire, no? Cioè, come tu dicevi, frequentatore dei salotti,
sì.
della battuta pronta, brillante,
sì,
eclettico,
sì.
Per cui
sì.
certamente non le risparmiava le battute. A quei tempi c'era una competizione anche proprio per assicurarsi il mecenate più,
certo,
più generoso,
era
no?
legato, assolutamente, in quel caso era proprio il Papa il primo grande mecenate, e Bernini è riuscito praticamente a passare indenne, anzi ad avere il favore di tutti i papi con cui ha lavorato. Molto diversa la vicenda di Borromini, che lavorava invece soprattutto per gli oratoriani, per i trinitari, cioè per delle comunità più povere, con i quali doveva ingegnarsi, come un artista dell'arte povera di oggi, a creare comunque i capolavori che ha creato e che sono stati fonte di ispirazione fino a Rocco. La cappella di Houston di Rocco deve molto al San Carlino, alle quattro fontane di Borromini.
Eh sì. Faccio un passo indietro, invece vengo alla vostra scelta di raccontare
sì.
Non soltanto insomma questo particolare momento della vita, della carriera di Bernini
sì.
nel suo studio, poi verremo alle
sì.
notti di regia, diciamo così, ma al fatto che probabilmente siete stati attratti ed incuriositi dalla vicenda di Francesca Bresciani, perché le artiste erano moltissime quelle che collaboravano alle grandi
sì.
opere di allora.
Sì, guarda, il fatto della Bresciani l'abbiamo trovato in un libro di due bravissime studiose romane, che sono Simona Turriziani e Assunta Di Sante, e ci è sembrato emblematico partire da lì, perché tutta la grandezza di Bernini, che è incontestabile, indiscutibile, cioè la sua Apollo e Daphne, la sua Santa Teresa sono dei miracoli della scultura, eppure era un uomo che si confrontava col potere ogni giorno, era il dittatore artistico della Roma dei papi e veramente decideva chi lavorava e chi no, chi gli faceva ombra non lavorava, se uno non gli andava genio non lavorava. E allora abbiamo voluto mettere insieme in questo lavoro, in questa drammaturgia, come due estremi: da una parte la grandezza dell'arte, che va oltre ogni discorso di potere, ma dall'altra l'arte è in mano agli artisti, è degli artisti, e gli artisti allora come oggi si confrontano con chi li fa lavorare, con chi gli dà la possibilità di avere successo, di vivere, eccetera. E questa è una problematica, come dire, inquietante, perché è troppo facile parlare del potere come se fosse qualcosa di staccato da noi, che possiamo giustamente denunciare, ma Il problema è quando noi stessi ci facciamo potere o micropotere, come diceva Foucault,
eh sì,
no? Nelle sue analisi.
Allora, io quindi, cito, perdonami perché sennò
dimmi,
poi finisce che mi passa di mente, cito il libro delle due studiose di cui parlavi, Simona Turziani,
sì,
Assunta Di Sante, Quando la fabbrica costruì San Pietro,
quello,
un
sì,
cantiere
sì,
di lavoro di pietà cristiana di umanità, XVI-XIX secolo, che appunto hanno, tra le altre cose, si sono focalizzate su quelle donne operaie di cui tu parlavi,
sì.
Della fabbrica di San Pietro, perché poi è interessante, no? Per cui magari oltre a vedere lo spettacolo i nostri ascoltatori e ascoltatrici vorranno cercare,
certo,
il libro, perché erano orfane, vedove, insomma dovevano lavorare, ma erano delle artiste straordinarie, sopraffine.
Straordinarie e anche di carattere, perché la vicenda della Bresciani ci dice che non ha ceduto al potere, alla grandezza, alla minaccia che rappresentava un Bernini, ecco, quindi una donna di una
prima rivendicazione sindacale della storia, forse.
Ma non so se è la prima, in ogni caso era quella che mi faceva gioco, sai, nel raccontare questa storia, perché comunque l'ultima lettera sarà quella che annuncia la morte di Borromini, ma mi sembrava importante partire da questo scontro che ci fa capire come anche in un'epoca come il 600 le donne sì saranno state schiacciate, ma le donne di personalità avevano anche allora il carattere e la tempra per farsi valere.
Certo.
Anche perché alla fine, lo dobbiamo dire, Bernini cede, la paga la Bresciani.
E poi si innamora anche di un'altra lavoratrice, no? Costanza,
allora,
Bonarelli.
L'altra è una storiaccia e non era una lavoratrice, in realtà era la moglie di uno dei suoi lavoranti, Matteo Bonarelli, con cui Bernini, arrivato che fino a 40 anni era stato un libertino impenitente, lì invece scatta una storia d'amore che però avrà conseguenze tragiche.
Tutta da scoprire anche questa, perché poi ci sono di mezzo dei fratelli,
sì,
un fatto,
sì,
di sangue,
sì,
insomma.
Sì.
Erano tempi, come dire, molto movimentati,
sì,
direi barocchi per l'appunto. veniamo invece a come hai lavorato con Marco Cacciola.
Allora, Marco era anni da quando l'avevamo visto io e Ermanna in History Boys dell'Elfo, splendido lavoro, che ci eravamo detti dobbiamo fare qualcosa insieme, quindi aspettavamo l'occasione giusta. E siccome questo Bernini è un Bernini che parla due lingue in scena, parla l'italiano ma anche il napoletano, e paradossalmente Marco Cacciola, che non è napoletano, ma già in diversi lavori come il Don Chisciotte di La Tella, ha sfoderato un napoletano che gli stessi napoletani dicono ma questo lo parla meglio di noi. E quindi a questo punto la scelta è caduta subito su Marco e anche su questa sua fisicità nervosa, questo volto che evoca davvero da vicino gli autoritratti di Bernini. Quello per esempio che campeggia nella copertina del libretto Einaudi che contiene la drammaturgia.
Allora, grazie per averci raccontato qualcosa di questo nuovo lavoro in cui incontriamo, insomma, un Bernini con tutte le sue contraddizioni anche, insomma.
Sì, ed è un Bernini che parla a noi. Perché il lavoro che ho fatto con Marco, questa figura sola in scena, è Bernini ma è anche un narratore che lo racconta e che a un certo punto ci porterà verso i nostri tempi. Si comincerà a ragionare dell'architetto di Hitler e dell'architetto di Stalin, quindi di un rapporto col potere che non è là dimenticato nella Roma barocca, è il rapporto con cui dobbiamo fare i conti anche noi oggi. E quindi è assolutamente un lavoro su quello che siamo noi oggi, ecco, che usa però il travestimento della Roma dei Papi per raccontarci.
Benissimo, allora Lettera Bernini, Teatro delle Albe, Marco Martinelli, in scena Marco Cacciola, in sala Fassbinder all'Elfo Puccini da quest'oggi fino al 9 febbraio. Grazie Marco, buon debutto.
Grazie
a Milano.
Ira.
Ciao.
Grazie, buon lavoro.
Ciao. E siamo arrivati, come avete capito dalla sigla, alla nostra rubrica del martedì Extra Cult. Ciao chi se non si, ciao.
Buongiorno Era, sono in ritardo?
Un pochino, però la sigla è bella e quindi l'abbiamo ascoltata un po' più lungo. Dimmi tutto.
Allora, oggi parliamo di... Allora, se partiamo dalla fine parliamo del... quello che ha dato il movimento Black Lives Matter, che soprattutto in Gran Bretagna, più che negli Stati Uniti, insomma, gli afrodiscendenti hanno cominciato, se ti ricordi, buttare i monumenti dedicati agli schiavisti. Noi poi schiavisti in Gran Bretagna sono quelli che praticamente hanno finanziato le grandi università.
Eh sì, erano dei benefattori a loro modo, da una parte, e degli aguzzini dall'altra.
Da un festival, il Festival del Cinema di Berlino, che ha premiato l'anno scorso con l'Orso d'Oro Dahomey, l'ex nome del Benin. È un documentario di Mati Diop, che è un'attrice e regista francese di origini senegalesi. Questo film segue il viaggio della restituzione dei 26 tesori reali del Dahomey nel mese di novembre 2021, quindi che vengono trasferiti da Parigi a Porto Novo dell'attuale Benin. Queste opere, insieme ad altre migliaia, centinaia di migliaia, furono saccheggiati durante l'invasione delle truppe coloniali francesi nel 1892. Quindi questo film racconta un pezzo di quello che sta succedendo in questo momento in Africa. Lei ha detto: Mati Diop, essendo di origine africana, questa storia mi ha toccato profondamente. Non ho potuto fare altro che identificarmi con il processo di restituzione di queste opere al loro paese d'origine. La voce narrante era in questo documentario bellissimo che è stato nelle sale in Italia. La voce narrante è una delle opere restituite, e lei dice: questa voce parla a nome di tutte le opere, prima quelle condannate da oltre un secolo all'oscurità dei sotterranei e dei musei in Europa, poi le 26 prescelte rimpatriate. Ho fatto Ira questa piccola promessa per dare l'idea di quello che sta succedendo in Africa. C'è una nuova generazione di curatori, di intellettuali, scrittori, che vogliono avere indietro gli oggetti che appartengono ai loro paesi, ma anche alla loro memoria, perché gli oggetti, soprattutto in Africa, parlano. E quindi adesso andiamo alla storia. Questa è una lunga premessa, perché il Guardian ha raccontato la storia di un piccolo museo in Nigeria che sta lottando per tenere viva la memoria di una etnia che è stata massacrata dalle truppe britanniche nel delta del Niger. Delta del Niger è il luogo più sfortunato d'Africa, perché è pieno di ricchezze, e dove ci sono le ricchezze ci sono i saccheggi delle potenze coloniali, ma anche delle multinazionali. Il museo si chiama il Nanna Living History Museum e si trova nel capoluogo del delta del Niger, Koko. Di fronte all'edificio c'è la statua di Nanna Olumu, che è un principe mercante nigeriano che poi trafficava con i britannici, e poi è caduto in disgrazia, è finito in esilio a Ghana, ad Accra, e poi è morto al ritorno in luogo adesso che è diventato il museo. Allora, Olumu era un magnate della palma di olio, quindi era ricchissimo, e poi, come dicevo, a un certo punto, all'apice di questo impero, commerciava anche con l'Olanda, con gli olandesi e con i portoghesi. Il Guardian è andato in questo museo, dove c'è poca roba, c'è questa statua, ci sono poche robe, non c'è elettricità, non c'è un sistema, di condizionatore per eventuali quando arrivano le opere. E cosa succede? Succede che in questo momento i discendenti di Olumu più il curatore del museo stanno chiedendo alla Gran Bretagna di restituire tutto quello che apparteneva a questo grande principe, perché i britannici, per pagare diciamo il costo della spedizione navale che ha bombardato la città di Coco da lontano, quindi senza una, diciamo, senza nessun criterio, quello che è successo a Gaza, no? si bombarda, e quindi hanno fatto un massacro, ed è una storia dimenticata. Quindi loro stanno chiedendo ai musei della Gran Bretagna la restituzione di tutto quello che apparteneva a Olumo, così loro possono recuperare la loro storia. E qui torniamo alla nuova generazione, perché chi sta portando avanti questa battaglia si chiama Allegra Aida. Lei è una discendente di Olumo, è una storica. Come dicevamo, adesso le nuove generazioni sono super preparate. Lei è dottoranda in storia alla Yale University ed è la portavoce di questa piccola etnia che si chiama Ezzikiri, un gruppo etnico del delta del Niger. E come sempre gli inglesi dicono: ma noi non possiamo darvi tutto indietro perché non siete pronti. Lo dicono anche i francesi prima di restituire, diciamo, quegli oggetti al Benin. Lei risponde e dice: credo che questo argomento sia troppo spesso utilizzato per bloccare una restituzione significativa. Invece gli sforzi di restituzione dovrebbero essere associati al supporto per rafforzamento delle capacità nelle istituzioni locali. Nel senso, se tornano questi oggetti, sicuramente la gente viene a vedere il museo, e quindi si crea anche una dinamica e ci sarà anche magari un autofinanziamento di questo museo. E dice: un danno nella storia e la giustizia presumere che questi oggetti siano meglio conservati all'estero. Come storica Ezzikiri sono profondamente consapevole della violenza della loro rimozione durante le spedizioni coloniali. Questi oggetti, così ricchi di storia e significato, sono scollegati dalla comunità che li ha creati. Aggiungo una piccola cosa, che l'Algeria da anni chiede alla Francia, la Francia non restituisce, forse anche perché si vergogna, i teschi delle persone che una volta i francesi tagliavano la testa agli algerini e li portavano come trofei a Parigi. Si vergognano perché tra questi teschi, perché sono stati studiati, ci sono un sacco di bambini. E quindi non li restituiscono, anche perché c'è questa vergogna,
la prova, dei numerosi infanticidi
del proprio passato. E c'è molta fiducia, che nel senso che questa nuova generazione di africani stanno facendo di tutto per recuperare questi oggetti, perché c'è tutta una storia da scrivere, quella della colonizzazione, che letta sui libri britannici, inglesi o francesi o olandesi, sono andati in Africa per portare la civiltà.
Eh sì, questa era la favola, no? Narrata nell'Ottocento. Ho davanti l'articolo del Guardian che tu hai, da cui hai preso spunto per raccontarci questa storia, e notavo che lei si è accorta di tutto in una piccola mostra al National Maritime Museum di Londra, dove ha visto alcuni oggetti esposti, li ha riconosciuti, essendo appunto una studiosa e un'esperta, e dopo il primo momento in cui era fiera del fatto che alcuni oggetti della tradizione, delle origini, diciamo, del suo paese fossero esposti, il sentimento successivo, come tu raccontavi, è stato quello di dire: eh no, insomma, cioè, qui vengono esposti come se fossero degli oggetti britannici.
Migliaia di chilometri per toccarli.
Devo dire che in modo non così approfondito come hai fatto tu, ho avuto eco, insomma, da diverse persone del fatto che ci sono tanti curatori anche occidentali, europei, non africani, che si pongono il problema, soprattutto rispetto a grandi collezioni di reperti, anche al modo in cui debbano essere vissuti ed eventualmente per l'appunto restituiti. Molto interessante. Ci hai lasciato un brano per commentare questo argomento.
È uno dei, diciamo, quelle, la coscienza africana nella musica è stato Fela Kuti.
Viva Nigeria, e allora, o Nigeria se preferite, grazie a Shawky Senussi, appuntamento con Extra Cult martedì prossimo e con Cult domani alle 11.30, a risentirci.
This is brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems, so has Nigeria, so has Africa.